Buonasera a tutti, ben ritrovati. Come promesso, oggi siamo in compagnia di Flery Eghi, alla quale possiamo anche fare un applauso e ringraziarla per essere venuta, anche se la distanza da coprire non è stata tantissima. Inizio con un piccolissimo inciso che riguarda le questioni nostre. Mi scuso, credo che ci siano due o tre persone con le quali non siamo riusciti a incontrarci oggi, che ovviamente verranno incontrate, cioè sono le prime di lunedì prossimo. Quindi lei è una, c'è un'altra signora, un ragazzo e un'altra ragazza. Quindi voi, mi scuso, con voi sono arrivato alle 3:30, ma non ce l'abbiamo fatta, perché comunque parlando con le persone è giusto dare a tutti. Certo. Veniamo a quello che è l'appuntamento di oggi, proseguendo quel discorso che abbiamo iniziato oramai da più puntate sul racconto. Io non starei tanto a impostare una discussione sul racconto breve o meno. Ricorderete nella lezione precedente, scusate, all'incontro con Gabriele Romagnoli, che abbiamo parlato di questa compresenza in ciò che io ritengo sia la letteratura di valore, la compresenza e la commistione del tratto di bene e del tratto di male che c'è in ogni vita, in ogni esistenza, e come questi tratti non convivano allo scopo di essere scissi, ma allo scopo di essere vissuti, letti e percepiti insieme, perché è insieme che scaturiscono in noi qualcosa, che non è necessariamente il qualcosa o il laddove lo scrittore vuole arrivare, ma è quel qualcosa che insieme il bene e il male scaturiscono. Oggi vorrei raccontarvi, in presenza quindi dell'autrice, il racconto conclusivo della Paura del cielo, che è una raccolta di racconti che è uscita nel 1998, credo, se non erro, sì, il 98. E sono sette, leggendolo capirete perché abbiamo invitato Flery Eghi, perché credo, questa è una mia modesta opinione, che assolutamente i suoi racconti contengano, non dico tutto il calore e il fuoco che la grande letteratura debba avere, credo che questo calore scaturisca dalla freddezza e dalla glacialità, dalla perfezione, dalla pulizia di queste parole che sembrano quasi tagliate, messe vicino, tagliate. Vi leggerò una storia di un amore di due persone che si stanno vicine, sono due persone che vivono in un punto della Svizzera, se non sbaglio. A un certo punto c'è anche una, questa è una cosa personale, un riferimento a Schaffusa, in realtà credo siano le cascate di Schaffhausen, se non sbaglio, sono bellissime, è uno dei pochi, io viaggio pochissimo, uno dei pochi posti dove sono stato è perché ho un amico che vive in un posto bellissimo che si chiama TTC, che è da quelle parti, non so se lei era presente, devo dire, no, comunque vive da quelle parti, e viene raccontato il fatto che quando si va in un luogo ci si ricorda di quello che si vede, e successivamente, se si è stati veramente lì, ci si ricorda delle persone che c'erano. E questo è un passaggio successivo, ed è un passaggio che uscirà dal racconto di questo viaggio di nozze di queste due persone. Il racconto tratta di una ossessione che ha un uomo. Un'ossessione è una parola sbagliata. Il racconto parla di una percezione, di una premonizione, di una sensazione che un marito ha verso la malattia della propria moglie. Questo signor Kurt è assolutamente convinto che sua moglie stia male, che stia morendo, e attende che la realtà umana, cioè quella degli uomini, gli dia questa risposta che lui sente già, percepisce già. Io proverò a leggervelo per sequenze al meglio di quanto mi riesca. Mi scuso già perché vedo già dei passaggi in tedesco, sui quali chiederò l'ausilio e la pronuncia esatta. Ci fermiamo quando, io mi sono annotato un po' di cose, ci fermiamo quando mi interessa chiacchierare un po' con voi su queste cose. Festeggeranno le nozze d'oro Kurt e Verena Kuster. I vicini dicono che è bello festeggiare le nozze d'oro, lo dicono con affetto. La pronuncia è? Quasi un dispiacere nelle loro voci. Verena ringrazia. La sera, dopo una giornata passata senza fare nulla, sedevano nel soggiorno, i coniugi Kuster. Kurt guardava la moglie, torvo. La guardava torvo da mesi. Verena si era chiesta che cosa avesse mai il marito. Mancava poco al festeggiamento, mezzo secolo di convivenza, e ora quell'uomo educato e gentile la guardava in silenzio, con rimprovero. Si sentiva il rimprovero nel soggiorno silenzioso. Saliva dalla terra e si espandeva come una bruma marcia, avvolgendo i mobili pingui e imponenti. Loro due, come da una secca, sovrastano quegli umori. I geni cattivi in silenzio. Occhi sporchi, aveva pensato Verena nell'osservare il marito. Occhi sporchi, continua a pensare Verena, muovendo appena le labbra. Anche le lacrime sono sporche. Un dolore può deformare gli occhi. Ma non in casa Kuster, non nel matrimonio Kuster. Sino allora Kurt non aveva mai avuto quello sguardo e quel torpore, quella pigrizia. La tristezza per Verena è pigrizia. Poi andavano a dormire, ognuno nella sua stanza, ringraziando il Signore. Sì, ringraziandolo perché potevano avere due stanze per passare la notte. Lei le due stanze le ha volute subito. Quando erano fidanzati, gli aveva fatto promettere che avrebbero avuto due stanze. E ora Kurt, dopo 50 anni, dice di avere delle premonizioni. Si è messo in testa che lei è malata. È angosciato per la sua malattia. Finalmente glielo ha confessato. Era un giorno di primavera, non ancora mezzogiorno e ancora una giornata da compiere. E, sempre ringraziando il Signore, lei, a 84 anni, non era mai stata così bene. Invecchiando, stava sempre meglio la signora Verena. «Non sono affatto malata, caro Kurt», gli diceva. Kurt non ascolta. Si era tolto la giacca, la primavera era soffocante. Una vecchia giacchetta di lana, le spalle erano spioventi, non sembravano così spioventi ed esili quando teneva addosso una giacca di tweed. Occhi impastati, aveva ancora pensato Verena. Il dolore tinge gli occhi. Le mani del marito sono piccole, affusolate, il polso sottile, i piedi minuscoli. Una parte del suo corpo, Verena sa osservare con precisione, è rimasta giovane, quasi adolescente. La vecchiaia si è dimenticata di prendersi quella parte, i piccoli piedi che il marito teneva sollevati nel letto, nudi, bianchi, le dita così ben disegnate che sembravano un pezzo unico. Le gambe, così bianche, femminili, non hanno nulla del flaccido tormento dell'età avanzata. La vecchiaia si era dimenticata di prendersi le gambe. «Ho paura», le aveva detto. E gettava sulla moglie uno sguardo sconsolato e cattivo. Le piccole mani affusolate, tenere, non dovrebbero cullare dei pensieri così foschi. Era ridicolo che il suo gentile, onesto, beneducato, timido marito si gingillasse con pensieri funesti. «La malattia di una moglie non esaurisce il mondo, né il destino», riflette Verena. «È stato l'uomo di cui lei si è fidata per 50 anni». Bisogna anche, gli dice esortandolo, che la sua immaginazione ponderata e lenta eviti di entrare nell'improvviso grande universo. E con grande universo Verena intendeva immaginare la morte dei propri simili, immaginare la morte della propria sposa, entrare nella premonizione. «Ho paura», ripeteva Kurt. Allora io mi fermerei innanzitutto, comincerei a fermarmi adesso su questa prima definizione che con la quale mi piacerebbe iniziare la chiacchierata. Il grande universo. Questa signora vuole Io credo innanzitutto, poi mi corregga se non è così, che la maggior parte, vorrei dire tutti, i personaggi che io ho letto della sua letteratura sono nel grande universo. Sono persone che non riescono a non fare i conti con quella che è la propria percezione, una percezione che è sempre oscillante in questa commistione di ricordi teneri e di premonizioni di un male incombente. A volte si scambiano anche la posizione, a volte il male è dietro di noi e davanti c'è un bene che ci aspetta, altre è alle nostre spalle il bene e davanti c'è un qualcosa di oscuro. Ma i personaggi della letteratura di Ferrieghi non riescono mai, uso una parolaccia, a godersi la vita, perché la vita è una cosa più grande di quello che ci sta dentro, è una cosa che comincia prima di noi e che va oltre noi. E quindi questo uomo non riesce solamente a percepire lo stato di salute perfetta di questa signora. Questo uomo la ama da prima di conoscerla ed è già in una dimensione della malattia di questa persona, la ama dall'inizio alla fine ed è già stato nella fine di questa donna. Volevo cominciare su questo. Che cos'è il grande universo cui vanno incontro i suoi personaggi nei racconti?
Io credo che sia molto come ha detto lei, cioè entrare in una specie di premonizione o in un mondo fantastico, disperato o anche ossessivo, va sempre al di là di quello che eventualmente potrebbe essere non so, la realtà, anche se la realtà spesso va anche lei al di là. E spiegare un personaggio per me non è molto semplice, perché ormai l'ho scritto ed è lontano da me. E questo racconto però me lo ricordo piuttosto bene, perché l'ho letto. Io non riapro più i miei libri una volta che li pubblico, ma questo racconto l'ho letto varie volte in tedesco, perché stranamente, un po' come lei che l'ha scelto, spesso dove vado scelgono questo racconto. E poi credo che a un certo punto lui non crede che la moglie sia sana, perché la sua premonizione, quello che lui ha pensato e visto, ormai era così e non cambia più.
Successivamente, la interrompo perché sì, c'è una cosa importante da dire, successivamente interverrà un medico, come vedremo adesso, andiamo avanti, a rassicurare questo signore dicendogli che questa donna non è malata. Vedremo presto che Kurt è comunque un personaggio, Kurt è un personaggio che è perfettamente all'interno di questi racconti, perché è un personaggio al quale la verità degli uomini non fa né caldo né freddo. Molte delle figure della paura del cielo, così come molte delle figure della letteratura di Ferrieghi, sono direi teneramente disinteressati al cigolio delle verità degli uomini, a quello che ci raccontiamo, e sono molto più interessati a quello che in quel momento li sta attraversando. Questa donna ha capito che suo marito sta andando da qualche parte, la sta tra virgolette, forse mi sbaglio, ma la sta tra virgolette lasciando, e non intendo per lasciare è un amore che si va a concludere o sono due persone che vanno a separarsi. Lui semplicemente, e lei lo percepisce, è dentro il grande universo che non può non avere curiosità di guardare. Questo grande universo forse se lo prenderà, se lo risucchierà. Non era contento che la moglie fosse ammalata, aveva cominciato a camminare incerto, come se temesse il camminare. Era una domenica. Lei lo osservò che tornava a casa con un pacchettino di forma piramidale, legato con un nastro. Le tarte au pain domenicali della pasticceria Müller Verena aveva scostato le tende della finestra e vide il marito che si avvicinava tenendo la forma piramidale sul palmo della mano, come un oggetto sacro. Non voglio interrompere ancora la lettura, vedremo che sistematicamente, soprattutto nella paura del cielo, ma anche certamente nei beati anni del castigo, la commistione tra l'oggettistica sacra, la premonizione, il mistero, cioè il fatto che tutto ciò al quale noi attribuiamo un significato, per il solo fatto che glielo attribuiamo, poi ci sfugga e vada verso un proprio suo significato. Il fatto che noi diamo, come nel racconto credo Porzia, questo crocifisso che a un certo punto è sul letto, se noi gli diamo vita a questo crocifisso, poi questo crocifisso diventa quello che gli pare e dobbiamo accettare la direzione che prende. Io trovo fortissima, ad esempio, nella sua letteratura, un'anima dentro le cose. Io credo che le cose facciano assolutamente abbiano la stessa dignità degli esseri umani. Quindi questa è una... No,
lo penso anche, sì. Infatti, parlando di Porzia,
sì.
Il racconto finisce dicendo gli oggetti di culto sono
vendicativi, sì, mi ricordo.
Una croce che non riesce a bruciare, il resto della casa sì, delle tende bruciano subito, salvo questo oggetto che non si brucia.
E in questo senso la parola vendicativi è una parola che, così come tutta la durezza di questo tipo di letteratura, non va temuta ma ringraziata, perché è una durezza che serve a togliere le bugie, serve a essere cattivi, serve a essere. La parola vendicativo, questa è un'interpretazione da quale mi assumo io la responsabilità, vuol dire molto spesso, nella letteratura di Farieghi, memore. I personaggi di Farieghi hanno una memoria da elefante, mi corregga se sbaglio, si ricordano tutti quello che tutti hanno fatto loro. E al momento opportuno presentano un conto, anche particolare, che non ha a che fare con la vendetta bieca e semplice degli uomini, cioè con l'infliggere una stessa moneta che abbiamo ricevuto, ma hanno a che fare con una liberazione di un istinto. Comunque i personaggi di questi racconti hanno una memoria da elefante. Non potrebbero vivere senza ciò che si ricordano, perché ciò che si ricordano serve loro per proseguire. Adesso proseguo nella lettura del racconto. Ci stiamo interrompendo molte volte, ma credo che questo sia un bel segno. Vuol dire che sono tanti i punti nei quali si può trovare spunto per chiacchierare. Mangiavano in cucina, perché a Kurt piaceva mangiare in cucina. Sedevano e aspettavano che il cibo cuocesse. Kurt guardava il vapore delle pentole. Dopo averlo ben contemplato, il suo sguardo vagava, perso e infetto tra le piastrelle alle pareti. «C'è Afa», dice. Verena apre la finestra. Fuori, accanto, c'era un'altra finestra di cucina, di un altro appartamento. Mi fermo, prima di entrare in questa descrizione di quest'altro appartamento che arriva, per riportare la vostra attenzione su una frase di questa pagina. Entrò lentamente, affaticato e mesto. Per quante domeniche ancora avrebbe potuto offrire le paste alla moglie? A volte Verena aveva spiato il marito. Forse è destino delle coppie spiarsi. A me ha sempre colpito l'ambivalenza non solo dei racconti di Farieghi, ma dei periodi addirittura. Pensate a questa frase, contiene la parola destino e il verbo spiarsi, che sono due cose che probabilmente hanno un sapore, una direzione diversa. Al destino noi attribuiamo certamente un significato alto, imponente, superiore a noi, in senso lato di bene. E guardate questo verbo spiarsi, che sembra un momento quasi di prurito dentro una vita della coppia. Eppure andiamo avanti. Verena apre la finestra. Fuori accanto c'è un'altra finestra di cucina, di un altro appartamento. Vi abitava una coppia, come loro. Stesso appartamento, stessa divisione delle stanze, una in meno, stessa età. La coppia dell'appartamento adiacente dormiva nella stessa stanza, in un grande letto. Lei li chiamava, sentite, la coppia attigua. Erano il proseguimento delle loro stanze, che proseguivano in altri appartamenti come il loro. Erano il proseguimento della loro vita. Dalla sua stanza, Verena poteva sentire quei due rigirarsi nel letto, il peso dei corpi. Guardate se c'è una descrizione più, se può esistere un modo più violento di buttare giù un muro che divide una coppia dall'altra, dicendo li sentiva girarsi nel letto, sentiva il peso dei loro corpi. Fate attenzione che questi sono gesti che sono impercettibili addirittura da un'altra stanza di una stessa casa. Girarsi nel letto non è una cosa che faccia rumore, il peso dei loro corpi non è una cosa che faccia rumore. Andiamo avanti. L'appesantirsi del sonno, dopo una disputa con l'insonnia, parlavano in dialetto bernese, cucinavano nelle stesse ore in cui cucinava lei. Così, se Verena apriva la finestra, usciva il suo vapore e l'odore dei cibi ed entrava il loro odore dei cibi e il loro vapore. Era una specie di comunione, era la reciprocità, la grande sostanza che unisce. Allora, è chiaro, come abbiamo detto già tante volte in passato, che io credo che scrivere non sia la capacità di trovare le parole giuste per descrivere una situazione, ma sia la capacità di togliere tutte le parole che non servono, perché la situazione c'è già, noi la dobbiamo solo vedere. E quanto avremmo potuto dilungarci sul fatto, pensate a questa descrizione di queste due famiglie, di queste due coppie, di questi due appartamenti, di questa idea di condivisione, di come tutti questi muri non ci sono. Proviamo poi a pensare se questo può essere il simbolo della condivisione all'interno di una stessa esistenza, del bene e del male, come gli odori della cucina del bene arrivano in quella della cucina del male e viceversa, e come eppure tutto faccia parte della grande sostanza che unisce. Ecco, questa è una frase che mi ha sempre molto colpito, la capacità, la grande sostanza che unisce, io la interpreto come uno dei motivi che si scandaglia quando si scrive, cioè la ricerca di che cosa sia la grande sostanza che unisce. Che cosa, qual è la sua opinione su questo? Sì, se ho ragione, magari mi sbaglio.
Sì. Un po' il tutto che unisce, perché poi la frase prosegue dicendo un'esuberanza carnivora degli uni verso gli altri, cioè di questi rapporti continui sì, che possono diventare, come in questo racconto, una specie di comunione, tutto in comune, e queste persone oltretutto vivono in una casa assegnata e sono tutti dei pensionati, e allora non so, hanno tutti degli appartamenti piccoli e nello stesso momento hanno anche il terreno dove saranno sepolti, e tutto va insieme.
Una cosa che io trovo sia un tratto, se possono essere identificabili brutalmente come tratti, un tratto del suo scrivere sta in questa frase, quasi di un pudore quasi marziale, no? Un'esuberanza carnivora. Carnivora è un termine. Molto spesso i suoi personaggi sembrano avere come obiettivo primario il non intersecarsi con gli altri, o comunque la paura che questo fatalmente comporti il fatto che carnivora, il sostantivo causato, che nel confronto, nella condivisione di qualcosa con gli altri, non ci sia sempre solo qualcosa che ha a che fare con la fraternità, la comunione, ma fatalmente anche col masticarsi, col mordersi, come sia inevitabile anche nel tentativo di condividere esporsi ai rischi degli uomini.
Un assassino che sta come in agguato, mi ricordo una frase, forse era di Céline, che diceva: esiste nell'aiutare gli altri una vaga furia omicida. E mi sembra che la frase di Céline sia piuttosto vera.
Dunque, continuiamo. Grande Società da Vecchi Insonni era una casa di 5 piani. Tutti gli appartamenti erano disposti nello stesso modo. Pochi hanno una stanza in più. Tra quei pochi i Custer, Verena e Kurt, nativi del canton Uri. E ora, mentre il marito è persuaso che lei sia moribonda, lei vorrebbe sapere da dove vengono le altre coppie. La coppia che dorme nel letto matrimoniale, il loro bagno ha una finestrella dai vetri smerigliati, come la loro, e nessuno viene mai a trovarli. Avranno la stessa pietra tombale, il terreno promesso a loro, a tutti loro. È abbinato alla casa, casa e terra e polvere. La Confederazione così ha organizzato, nel migliore dei modi. Il cimitero non è lontano dalla casa, si raggiunge rapidamente, è la loro brughiera. Guardate questi periodi brevi, volutamente, a scandire uno dopo l'altro, lo stesso tempo, la stessa marzialità che con la quale la Confederazione scandisce le vite di queste persone. Il terreno promesso a loro, a tutti loro, è abbinato alla casa, casa e terra, e polvere. Mai come ora Verena parve così losca e sporca, sporca come gli occhi del marito, promiscua, l'uguaglianza. L'uguaglianza che lei da giovane aveva auspicato, che considerava un suo diritto, come le due stanze. Se Kurt immaginava la sua morte, ora anche lei può atteggiare il viso a compunzione. Si mise a ridere. Tutto questo è solo una conseguenza della pigrizia. Nell'appartamento attiguo alla coppia parla incessantemente, ciarla in dialetto bernese. Se le parole avessero volume, non basterebbe tutto l'edificio per contenerle. Lui è claudicante, ma cammina in fretta. Fanno il giro della casa, ci sono alberi, aiuole e il muro. Verena li sente attraversare il corridoio, il ritmo lesto e irregolare. Il passo giunge all'armadio, il passo prosegue sino al soggiorno, finisce il rumore del passo, iniziano le voci. Sembra che parlino da millenni. Da dove vengono? Si domanda ancora. Ma che importa? La casa è abitata da svizzeri, da lavoratori svizzeri ora in pensione. È come se avessero le loro origini nelle terre dell'Ucraina, del Montenegro, dell'Ungheria. Una volta aveva letto un libro che parlava di un impero, di un esercito e di stirpi sgretolate. E così erano loro, gli svizzeri in pensione, un drappello sgretolato. I cantoni diventano terre che finiscono nella steppa. E nel bel mezzo c'era una storia d'amore. Mi fermo, anche se non finisce qui il periodo, perché avete sentito, una volta aveva letto di un impero, i cantoni diventano terre che finiscono nella steppa. Questa non è la descrizione di un paesaggio che potete incontrare fuori dalle agenzie di viaggio. Guardate la riga dopo. Nel bel mezzo c'era una storia d'amore. Andiamo avanti. Questo l'aveva letto quando era giovane e tutto a un tratto le tornava la memoria di quei soldati, di quelle popolazioni disperse, di quelle innumerevoli lingue. Ora la casa dei vecchi le sembrava abitata da loro, da quei soldati, da quell'esercito ammutinato. Quando era giovane si era interessata solo alla storia d'amore. Sfogliava distratta le pagine che descrivevano le battaglie sul fronte. E ora quelle pagine non lette le tornavano nitide come oggetti di riflessione, nitide come se le avesse lette riga per riga. Che ne sapeva lei degli ucraini? Che ne sapeva lei del mondo oltre il confine? Era stata una volta a Basilea durante il viaggio di nozze. Kurt l'aveva portata anche a Sciaffusa a vedere le cascate. E lei ha visto le cascate e gente di tanti paesi. Forse fu l'unica volta che si era trovata vicino a tanti stranieri, quando scese dalla barca a remi per vedere le cascate in cima alla roccia. E l'odore era acido. In mezzo alla natura, l'acre odore estivo fermentava erano appena scesi dalla roccia dei ragazzi, con i calzoni corti e le ginocchia mature. Verena era in viaggio di nozze e non badava agli stranieri. Lei guardava con stupore le cascate. E ora ignora le cascate, ma gli stranieri li ricorda esattamente. Ricorda ciò che non aveva guardato. Nella barca a remi c'era un giapponese con una donna giapponese e uomini che parlavano una lingua che lei non aveva mai udito. Scesero in un grande albergo, anche lì c'erano degli stranieri. Era un gruppo di 5 o 6 persone che parlavano un'altra lingua ignota e loro due, lei e il marito, sono rimasti un poco in disparte prima di avvicinarsi alla reception. Rispettosamente, le lingue ignote sono un grande mistero. Loro due si sono sentiti in soggezione. Non osavano avvicinarsi al registro e segnare i loro nomi. Poi sono saliti in una stanza ampia, con un grande letto matrimoniale. Alla parete un paesaggio con le cascate. Dalla finestra vedeva il Reno, che lei non aveva mai visto e non avrebbe più rivisto se non nella fantasia, e le era capitato di rivederlo nella fantasia. La culla dei nostri avi. Nel letto aveva pensato che le notti precedenti altri avevano fatto ciò che facevano loro. Ancora mi fermo, ancora questa descrizione, questa modo di vedere è una pagina straordinaria, ancora questa descrizione. Così imponente e maestosa di questa donna che ha occhi solo per le cascate, attenzione, che sono fatte di acqua e tendenzialmente pulitissima e freddissima, questa donna che ha occhi solo per quanto di puro e di vigoroso ci sia e non considera le persone e ciò che c'è attorno, questo momento di intimità straordinaria di queste due persone dentro l'albergo, che non hanno il coraggio o la voglia di chiedere o di parlare perché stanno bene così, e poi subito questo richiamo nuovamente ad una inevitabile misurazione di se stessi con ciò e con dove sono già stati altri, perché dice nel letto aveva pensato che le notti precedenti altri avevano fatto ciò che facevano loro. La notte dopo non sarebbero stati altri, ma ancora loro due. Avevano la stanza per una settimana. La prima notte le sembrò di essere un'attrice. Emulava quello che avevano fatto gli altri, nello stesso albergo, nello stesso letto. Imitava le donne che erano andate a Basilea per passare le notti nuziali. Puntigliosa e romantica, lei ritraeva i suoi pensieri. Così la cerimonia nuziale le sembrava meno abitata da altre effusioni. Curto ogni sera appendeva i loro vestiti nell'armadio, le grucce non si potevano staccare, i vestiti che si erano comprati prima di sposarsi e che sarebbero durati per tanto tempo. I figli non sono venuti, non sono stati concepiti né nella stanza d'albergo di Basilea che dava sul Reno, né in altri letti, né in vacanza. Mi colpisce in questa frase quasi come un senso sotteso dovuto al fatto che, attenzione, i figli non, ha detto, non hanno voluto figli, i figli non sono venuti, come se addirittura ci fosse una piccola parte di responsabilità anche dei figli che non sono venuti in questa scelta. Può essere così? È un'interpretazione esatta? Come se chi ancora non c'è, così come chi c'è già stato, sia ancora compartecipe e responsabile di quello che stiamo vivendo. Quindi i personaggi dei suoi racconti non sono solo quelli che leggiamo, interagiscono con altri in continuazione. Può essere così? Le chiedo.
Può darsi, perché trovo che chi legge veramente spesso ne sa più di chi scrive. È vero, perché a me interessava, può darsi che inconsciamente ci fosse anche questo, ma mi interessava scrivere, per esempio, non hanno avuto figli, ma non sono stati concepiti. Cioè,
portare all'attivo,
frase,
cioè
perché esiste appunto un modo di scrivere che uno man mano sceglie o gli viene. E certo, questa donna molto probabilmente si sente responsabile e forse anche un po' in colpa perché o non ha avuto figli o ha avuto questo matrimonio che dura molto tempo e questo marito ha queste sue premonizioni e forse pensa che è un po' responsabile di tutto.
Vedremo infatti che poi a un certo punto lei avrà la percezione di questa sua responsabilità su di lui.
Sì, verso, piano piano verso la fine.
È strano, pensa Verena, nella casa degli anziani non c'è neppure un vedovo o una vedova. Era, quella casa di appartamenti per anziani, un luogo prodigioso, dove tutti erano ancora uniti, anche se sembravano degli scomparsi, malaticci e longevi. Questa compresenza, nella stessa frase, ancora una volta, di termini come uniti, che dà un senso di vitalità fortissimo, violentissimo, e uniti perché sembravano degli scomparsi, come se un'unione perfetta, se una unicità perfetta sia realizzabile solo attraverso un sottrarsi a quello che è il rischio della condivisione, come vediamo prima. Ma andiamo avanti, perché adesso arriverà un punto importante. E ancora pensava lei, Verena, non vuole essere la prima a rompere l'incanto. Aveva l'impressione che se qualcuno incominciava a morire, questo evento ne avrebbe trascinati altri. La morte non è altro che una contaminazione. Io mi fermerei un po', vorrei parlare un po' di questa... Cioè, mi rendo conto che mi fermo spesso, ma è un racconto dove... In continuazione, questa associazione del termine morte con contaminazione, cioè come qualcosa che corrompe, che toglie essenzialità, purezza.
Sono i pensieri di questa donna che pensa che la morte sia come una malattia che passa da uno verso l'altro e forse pensa che se non fosse mai morto nessuno dall'inizio del mondo... La morte non esiste.
Aveva paura di trasmetterla questa malattia, essendo lei la prima, come dice, a rompere l'incanto.
A rompere l'incanto e non vuole cominciare lei. E poi si immagina una casa tutta molto a posto, tutta molto preordinata, con queste persone anziane che non muoiono mai e sembrano ormai che non esistono più. Però tutto va avanti e sembra anche che l'unica persona che ha dei pensieri sia questa donna, questa Verena Kuster, e nessun altro in questa casa, insomma, nelle stanze stia pensando a qualche cosa.
Un'altra cosa che si evince dalla lettura di questi racconti, quindi dal confronto con questi personaggi, è che questi personaggi non hanno i nostri, ci farete caso, i nostri problemi, non si mettono i nostri problemi, non hanno le nostre domande, non ragionano con i nostri percorsi, non chiedono quello che chiediamo noi, non vanno forse nemmeno verso il punto in cui andiamo noi, sono tutti diretti altrove, sono deviati in qualche modo verso un loro altrove. Non vedremo successivamente di come questa signora non si preoccupi degli eventi, di quello che sta per accadere, ma si preoccupi più del fatto che questi eventi coincidano col suo essere in quel momento, col perché sono accaduti, e non con le risposte che gli uomini danno nell'ossessione di precisare il significato degli eventi. Appena la casa venne costruita, i Kuster furono una delle prime coppie di inquilini. In seguito lei vide gli altri entrarvi, a due. Del resto si chiamava Eden House, come tutte le case dei morti, di chi sta per morire. Si chiamano Paradiso, Zurson, Aurora. Nomi violenti. L'unico cambiamento che aveva notato con il passare degli anni era questo. Chi era alto, di statura, ora lo era meno. Il claudicante era alto quando lo vide entrare tenendo il gomito della moglie. Anche suo marito ora è meno alto. Lei si era messa a fare l'orlo ai pantaloni. Verena sapeva che non li avrebbe accorciati molto di più. Non si può vivere tanto a lungo da mangiarsi le ossa. Quando Verena scendeva nella lavanderia in cantina e aspettava insieme alle signore che il bucato si fosse rigirato e strizzato nella lavatrice in comune e tutte loro guardavano l'acqua e la schiuma nell'oblò, forse si domandavano per quanti decenni ancora avrebbero dovuto badare alla biancheria. Lei aveva notato che anche le donne erano impercettibilmente diventate più piccole, i capelli vaporosi. Fissavano attraverso l'oblò la biancheria che roteava, le mani sulle ginocchia. Aveva pensato che anche le ossa un bel giorno sarebbero diventate così pulite. Era pratico avere una lavanderia in cantina. Erano autosufficienti. Da una pagina come questa, assolutamente semplice nella sua glaciale fotografia, io trovo una vitalità straordinaria. Io trovo che vedere queste donne sedute a guardare negli oblò, che questa fotografia di queste donne le renda stupende, invincibili, erano autosufficienti. Credo che questa parola scritta da una scrittrice come Flarieghi, essere autosufficienti, voglia dire qualcosa di estremamente positivo.
Assolutamente. Lei prima mi ha detto che si interessa di cinema.
Sì.
Qui quando dico che lei gli accorcia i pantaloni,
sì.
Avevo visto un film bellissimo che si chiamava The Shrinking Man. L'uomo che si accorcia, che diventa.
Non ho presente, di chi è?
È un film di fantascienza, molto vecchio, ed è un film che davano qui anni fa, in corso di Porta Romana. C'era tutto un festival appunto di film di fantascienza.
Poteva essere di Roger Corman, forse.
Un classico, molto forse. Classico, e poi girato in un modo stupendo, dove tutto è molto chiaro, liscio, senza tanti orpelli. E si vede un uomo diventa sempre più piccolo e la moglie si accorge impercettibilmente all'inizio, però questa è l'ultima sequenza, si vede un gatto che sembra enorme, grandissimo, questo uomo che diventa sempre più piccolo. E poi mi sembra di ricordare che c'è come uno scorcio di luce, una specie di stanza un po' vuota, si vede questo uomo che scompare nel.
Ma io non ho presente, potrebbe essere Roger Corman, però non l'ho presente. Abbiamo svelato un arcano, una cosa importante. Richard Matheson.
Allora io immaginavo
questa donna
che comincia a cucire l'orlo, perché lui diventa più piccolo, a parte che nella vecchiaia avanzata gli esseri diventano più piccoli. Sì. Però è stato questo film.
La O'Connor diceva si preparano a sparire. Le coppie mangiano insieme, come loro due. Sparecchia Verena, Kurt aiuta, tanto per fare qualcosa. Spolvera la casa con i guanti di cotone bianco. Teme la polvere. Non era mai stata così da giovane. Ora si prepara all'essenziale. Tante volte si era immaginata la scena del pubblico ufficiale o della polizia che li trovava morti. Si guardano attorno meravigliandosi dell'ordine e della pulizia della casa. Perché i vecchi non sono sempre puliti, sognava di dire al pubblico ufficiale che l'avrebbe trovata morta, ed è per questo che teneva la biancheria sua e del marito sempre in ordine, e avrebbe accennato un sorriso di soddisfazione ai complimenti del pubblico ufficiale. Non poteva nascondere la propria soddisfazione, una lode da parte di quei brutali signori che così spesso hanno a che fare con omicidi, non può che farle piacere. Non vuole essere lei a dare il via. Il claudicante ha la tosse, è ancora più veloce nel camminare, ha sempre fretta nel non fare nulla. il suo destino, si diceva Verena, è intrecciato a quello degli altri, che vivono esattamente come loro. Suo marito ora sembra più contento. Il medico l'aveva trovata sana. Non ha nulla la signora Verena, non deve preoccuparsi. Kurt ha sorriso debolmente. Una malattia, Verena l'aveva capito, sarebbe stata un evento. Non sono i medici a poter decidere se uno è sano o no, disse testardo Kurt tornando a casa, ma sembrava sollevato. Anche se si pensa che una malattia possa essere uno svago, è pur sempre la malattia della propria moglie a cui si vuole bene. Bisogna rinunciare allo svago ed essere semplicemente contenti che la moglie sia in piena salute. Kurt non la guarda più con l'occhio torvo. Non è più depresso. Che altro può diventare ora che non è più depresso? Un vecchio tranquillo come era da anni. Sono tranquillo, dice Kurt, e le accarezzava la mano, ancora morbida, che lei ritraeva. Verena era diventata in quei mesi così riflessiva, aveva indovinato che anche la depressione è uno svago. C'è da scommettere che ogni coniuge pensa alla morte dell'altro. In ogni pensiero affettuoso si annida un pensiero assassino, una piuma. È l'amore. L'amore che perdura nelle vecchie coppie a esaltare la fantasia verso l'assassinio mentale dell'altro. Un sogno poetico, più leggero, suadente, delicato degli omicidi, che si tesse sul fondo degli occhi, si spinge nella scatola magica. Lì dentro suona un carillon. Verena, tutto questo l'aveva capito, compresa la nostalgia del marito per qualcosa che era avvenuto e si era avverato nella sua testa. Nella testa di un uomo così gentile, che non si è mostrato codardo davanti a un sogno così atroce e ammaliante. Ci vuole coraggio, pensa Verena, per sognare le infermità e le defezioni. Aveva ingombrato la casa con la sua tristezza e il suo malumore, poiché era spiacevole per lui rimanere solo. Era un passo dal sognare anche questo, dal sognare il post mortem. Ma il dopo esequie gli è stato guastato dal medico, anche se Kurt manteneva la sua convinzione riguardo alla salute e ai modi di accertarla. Remissivo, Kurt siede sulla poltrona, l'aveva spostata verso la finestra che dà su un muro. E si vede il cielo. Guardava il muro e il cielo. Ora è affettuoso. Ridono anche. Ride. La coppia Kunster. La coppia attigua. Li sente ridere. E le risa passano da un muro all'altro. Hanno un suono metallico, stridente, come se dall'altra parte del muro si recitasse una farsa. Tutto è tornato a posto. Ridono di sciocchezze. Il paesaggio è ricostruito. Il paesaggio delle stanze. Come se fosse nuovo. I capelli azzurri di Verena sono simili a quelli della sua vicina, che ne ha meno di lei, ma nasconde l'alopecia con boccoli e forcine. Kurt apre la finestra, muro e cielo. Oggi spira il fern, il favonio. Eccolo, eccolo. È ancora lontano, ma riesce a vedere il volatile dalle piume color pistacchio. È lui. Kurt lo saluta. Non dovrebbe più voltare a Göschen o a Tiefenkastel, ma piuttosto tornare dai suoi consanguinei in Sud America. Il fern è pericoloso, dolcemente pericoloso, rende un poco pazzi. Si compiono anche degli assassini, per nulla, quando spira il favonio. La lordura della dolcezza, questo è il fern. L'uccello sembra sorridere, e qui bisogna che mi pronunci questa frase. Che tradotto vuol dire?
Non può essere.
Non può essere. Un uccello non sorride. Verena imbastiva un orlo. Kurt la disturba quando parla a voce alta, perché lei cuce come in trance. Un orlo è un infinito, ma ora deve alzare lo sguardo. Le ali spiegate, color pistacchio, giallo e viola, una minuscola cresta aguzza sulla testa. Verena abbassa le palpebre sul cucito. Kurt appoggia le mani sul davanzale. L'uccello è sempre nel cielo, sospeso sopra il muro, mentre la donna impuntura la stoffa. Sembra che la donna tenga il filo che lo fa volare. Ora l'uccello posa le zampe sul davanzale. Il suo viso ha qualcosa di umano. Il viso truccato da donna nei bordelli, pensa Verena. Gli occhi cerchiati di viola, di rosa, di carne abbrustolita. Il colore del sangue delle meretrici, pensa ancora Verena. Ciò che è bello, come lo strano e magnifico esemplare imprigionato in un cielo non suo, provoca in lei un naturale ribrezzo. Non riesce a contenere un astio selvaggio, un astio che coinvolge la grazia divina. È tanto felice, Kurt. Ci sono volatili felici che scappano dai loro cieli natii. Forse hanno sentito il soffio del favonio che rende un poco pazzi sia gli uomini che le altre creature della terra. A Verena la solerzia dei suoi vicini nel farle gli auguri per le nozze d'oro non era gradita. No, gli auguri non fanno per lei. Dopo che suo marito aveva sognato la sua malattia e se n'era inebriato. Grazie al cielo poteva ben dirlo. Cucire le era di grande sostegno. Si era messa a rammendare anche vecchie tovaglie. Rammendava così bene e intanto pensava anche la vita era stata un bel rammendo. Tutto si guasta, aveva pensato. Anche il suo matrimonio felice nel paradiso della casa per anziani. Le cuciture invisibili non lasciano tracce sul tessuto come il respiro dell'angelo. Verena si sentiva giovane e pacata. Era curiosa solo della sua vecchiaia, era diventata vanitosa. Non lo era mai stata prima. Era stata modesta in gioventù. E aveva notato quanto anche gli altri vecchi erano gonfi di vanità. E l'età, quella testarda, restia a morire, in cui ci si sente vanitosi. Lei è sicura di questo. Non è dei giovani la vanità. Non è né delle belle donne né dei bei ragazzi, no. Quella è un sottoprodotto della vanità. Lei li aveva osservati, i giovani, quando usciva di casa. Aveva fatto anche un paragone tra loro e se stessa. È decrepita, avrebbero detto quei giovani. Ora si teneva così in ordine, non soltanto per quella sciocca idea della polizia che, se l'avesse trovata morta, avrebbe detto «Ma com'è pulita la sua casa?». Quella era una scusa per la polizia. Solo il cielo poteva sapere quanto lei in verità fosse vanitosa. È un qualcosa che va oltre il fisico, un qualcosa di così profondo, terribilmente profondo. Neppure la disperazione potrebbe essere così profonda. Ma pensarci bene, Verena ha un sussulto. Forse è la disperazione, la vanità dei vecchi. I suoi capelli vaporosi vanno dall'azzurro al cenere, i suoi occhi azzurri verso il cenere e il giallo, gli occhi che guardano il marito con sfida e celestiale supremazia. Anche oggi spira il fön. Kurt si è tolto la giacca. Il clima esaspera con il favonio. I fiori stremati dal caldo precoce, nelle corolle iridi, inappagate. Kurt parla da solo. Verena cuce. Mancano 6 ore al vespro. Kurt poggia le mani sul davanzale della finestra. Il volatile sembra che danzi. Disegna un'ellisse. Kurt ha già scavalcato il davanzale con una gamba. E ora anche con l'altra, più leggero di un pensiero, il suo corpo. Ora giace in fondo. Con un gesto moderato e lento, Verena abbandona il suo cucito. Come lei tutti gli inquilini guardano dalla finestra. Ed è strano, pensa Verena. Sembra che abbiano una tiara sul capo. Appende la giacca del marito. Non vuole disordine. Mette la poltrona al suo posto. È pronta a ricevere le condoglianze. Gli inquilini sono vestiti a festa e in lutto. Ci tengono a essere eleganti. E poi sanno che in un'occasione del genere, un funerale, tutti guardano gli altri per confrontarsi o per vedere a che punto sono. Mi fermo, anche se questo credo sia un punto nel quale vada serrata la lettura, perché questa idea che qualunque cosa ci tocchi davvero, realmente, ci espone prima che al giudizio, prima che alla condivisione, prima che all'inevitabile ferirsi nell'intersecarsi con gli altri, ci espone prima di tutto agli sguardi. Sono la prima cosa, il primo gesto col quale gli altri iniziano a toccarci. E questa idea, queste righe terribili, gli inquilini sono vestiti a festa e in lutto. Quindi l'assoluta improvvisazione, l'assoluto contraddirsi di chi tenta di essere vicino a una persona in un momento che è più grande di quella vicinanza che noi tentiamo di offrire, è più grande, la comprende, la contiene e la supera. Ci tengono a essere eleganti e poi sanno che in un'occasione del genere, un funerale, tutti guardano gli altri per confrontarsi. Mi piacerebbe un attimo parlare di questo confrontarsi, come ci si... che cos'è questo confrontarsi in questo momento, in questo passaggio della vita e della loro vita?
Nel racconto è che, come sono tutti vecchi, ognuno guarda chi è più vecchio, chi è più decrepito, chi è più malmesso, ma questo penso succede anche tutti i giorni, quando c'è sempre un po' questo sguardo delle persone che guarda l'altro per vedere la distruzione a che punto è. Almeno in questo racconto si vuole far capire questo. E poi questo pezzo che è stato letto, a me interessava, quando si parlava della vanità di questa donna, di dire questa frase: forse è disperazione la vanità dei vecchi. Ci sono delle cose che uno tenta di dire nascondendole un pochino in un testo, e a me interessava appunto parlare in realtà della disperazione di questa donna che fa di tutto per non dimostrarla, per non farla vedere, e comunque ha un occhio molto lucido perché lei si accorge di tutto.
Adesso saltiamo un piccolo punto e ci avviciniamo al finale del racconto. Soltanto ora, da vecchia, sentiva di dover dire la verità, ed è da vecchi, pensava, che è di rigore dire la verità. La verità nelle intenzioni. Verena deve esporre i suoi pensieri. Come può farlo un commesso viaggiatore con la sua mercanzia? Verena si tocca la testa, com'è intelligente quella cosa coperta da soffici capelli azzurri, e come la sua fronte, intorbidita per lunghi anni, si è rischiarata, ora che lui è caduto dalla finestra. Dopo una disgrazia tutto diventa così chiaro, inciso. Pensieri salgono come il fuoco dal fornello della sua cucina, e lei vuol far vedere come una donna semplice, vecchia, anche se le due parole, vecchia e semplice, sono così irrisorie e sciocche. Un vecchio non è mai semplice, e certamente non lei, non le si addicono. Verena Kunster ha aiutato il marito a buttarsi dalla finestra, lei lo capisce, che nell'aula ci sia stupore. Stupore per come quella donna insignificante abbia potuto, pochi giorni prima delle nozze d'oro, unire con la morte il marito. Riesce a capire l'attenzione del pubblico con il suo racconto. L'ha detto al giudice che il marito si era inventato che lei fosse malata. Racconta del marito, così depresso e nello spleen, quando era convinto che lei fosse spacciata, e come era parso avvilito quando seppe che non era affatto malata, ed è questo che lei non poteva perdonargli. Kurt, dice Verena con la sua voce ragionevole e fredda, era rammaricato che lei fosse sana. È deluso, deluso con il destino. Può lei vivere ancora con un uomo che si è rammaricato che non sia morta? Questo avrebbe chiesto alla morte. Questo Verena si chiedeva mentre rammendava. Quel giorno il marito continuava a dire come un demente che lui era chiamato da quella strana bestia che volava, e che lui era convinto che il signore che volava, oramai era diventato un signore, il volatile, aveva perso la rotta celeste. Nessuno l'ha vista. Non ha testimoni la donna. È lei, per eccesso di scrupolo verso la verità, che dice quello che ha pensato di fare. Verena è meticolosa, nello stesso modo in cui cuce le sue stoffe, ora cuce parole e pensieri. L'assassinio era il più bel ricamo della sua vita. Lei sentiva gli applausi. Quante donne avrebbero ammazzato così il proprio marito, senza essere assassine? In fondo lei lo ha aiutato nel suo sogno, nell'attuazione di un sogno. Kurt voleva volare. E per volare, disse Verena nell'aula con tono asciutto, bisogna cadere. In strada uno sconosciuto si è tolto il cappello incrociandola. La gente di Tiefenkastel saluta chi ha avuto una disgrazia. Dei ragazzini le corrono dietro, vogliono vedere il viso della donna che dice di aver aiutato il marito a cadere dalla finestra. Per tutta la sua esistenza aveva risparmiato le sue camicie da notte di seta, quelle che aveva comprato prima del matrimonio. Ora le usa con larghezza e sul suo corpo ossuto forse stavano ancora meglio, ora che un tempo. Ora si sentiva sicura nel portamento, provava un certo piacere sensuale nel sentire le ossa lambite dalla seta. «Porto queste camicie da notte», lei diceva. «Für mich selbst», per me stessa. Tutta la sua vecchiaia era per se stessa. Era entrata finalmente nel suo corpo e in cima al suo corpo la sua testa piccola e vaporosa. Gli occhi, due lumini, un totem. Ed entrare nel totem, questo sì, è vanità. Non aveva più bisogno degli specchi. Un totem non si specchia. È conficcato nella terra. La sua capigliatura si muove al vento, al favonio. La signora Verena preme con l'indice sulla scatola rotonda del fard carminio. Si cosparge le guance e la bocca. È più bella ora di un tempo. Non l'hanno condannata, neppure per omissione di soccorso al marito. L'hanno solo offesa perché hanno scambiato le sue parole per chiacchiere, chiacchiere di una vecchia Vanesia. E la vanità in un paese così democratico è punita. Anche appropriarsi di un delitto non commesso è punibile. È questo che pensa prima di addormentarsi, Verena. Spingere il marito dalla finestra con l'uso delle parole, della persuasione, è una forma di spiritualità. Questo lei ha confessato. E anche confessare un pensiero cattivo, un pensiero omicida, ma senza prove terrene, è spiritualità. Lei si è avvicinata al cielo, è stata denigrata dagli uomini che non hanno voluto credere alla sua parola. Verena è lieta. Ora anche lei guarda il cielo, là dove guardava il marito. Un giorno, per essere ancora più vicina al cielo, forse si butterà anche lei. Però, riflette Verena, se si butta dalla finestra è una colpa. E lei vuole espiare tranquillamente. Così le aggrada. Allora, io partirei da queste ultime, da queste due parole, espiare e aggrada. Quello, il motivo per il quale abbiamo letto, ho voluto leggervi questo racconto, prosegue idealmente l'idea che avevamo toccato con la lettura del racconto La vita che salvi può essere la tua di Flannery O'Connor. Prosegue questa idea della commistione inscindibile, di questa presenza inscindibile e da non scindere, del bene e del male. Questa donna è stata vicina, innamorata, fedele al suo uomo in tutto quello che ha fatto. È che la vita, che così come la verità, si dà per dettagli, non si dà a tutti allo stesso modo. Lei ha pensato che questo fosse il modo per essere il meglio possibile, così come questo continuo pudore, questa non ostentazione, questo occultamento di tutto ciò che è vanità e quindi di disperazione, sia l'unico percorso possibile, l'unica strada possibile. Tanto è vero che lei prova anche a fare quello che gli uomini le chiederebbero, che non solo non sono in grado di riconoscere, non sono nemmeno in grado di chiedere. Lei dice la verità, e la verità, quella dei semplici accadimenti, non è la verità. Loro non le credono. Eppure lei non solo ha la coscienza a posto, ma decide che così le aggrada espiare, perché vede il suo lanciarsi da quella finestra come una colpa, così come non vede il lanciarsi del marito invece come una colpa. Sarebbe una colpa se lo facesse lei. Allora, mentre mi dite se ci sono cose che volete cominciare a domandare, chiederei un pochino a Ferrieg di tracciare, insomma, anche su questo finale un po' le sue, non dico impressioni perché le ha già dette, scrive per questo, forse perché non sia necessario dire le proprie impressioni, ma ad esempio questo così le aggrada, con un punto, dà un senso di pace, mette al sicuro questa donna, questa è la percezione perlomeno che ho avuto io.
Sì, e così fine assoluta dove non si torna più indietro, e quello che lei vuole è l'espiazione. E perché lei dice poco prima che insomma lei ha avuto questi pensieri omicidi verso il marito, e in fondo è una donna così spirituale, perché la colpa dei pensieri e forse non degli atti più o meno è la stessa cosa. E sì, ho tentato di dire questo, forse anche perché vivendo in un paese dove c'è il cattolicesimo e il protestantesimo, quindi per i protestanti non c'è la confessione. E questa donna, essendo probabilmente un po' verso il cattolicesimo e un po' verso il protestantesimo, pensa che i pensieri spirituali, solo i pensieri, devono essere puniti come gli atti reali. Perché lo considera ancora una colpa, ma probabilmente in questo racconto, se dovesse proseguire, si butta. Perché mi sembra che tutto il suo desiderio sia proprio quello di buttarsi, ma il racconto si è chiuso qualche riga prima. Perché prima deve espiare e poi si può buttare. La liberazione viene dopo, ma prima deve espiare. Sì, 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 c'è. Sì. Sì, sì, c'è in tutte e due. Sì, sì. Ma forse c'è nelle...
Forse c'è. Il signore, scusi se la interrompo.
Cosa ha detto?
Io dialogo sempre volentierissimo col signore, che mi si mette sempre là in fondo. E non riesco mai a sentire. No! Voleva fare un intervento, Avete domande? Se non le ho io. Lascio certamente rispondere chi ha scritto questo. Comunque non credo che la questione sia tanto il fatto che un amore pensa alla morte, quanto il fatto che la preveda e ne abbia inevitabilmente a che fare, per lo stesso principio per il quale ha a che fare con la vita, ha a che fare con la morte. Adesso poi questa è stata solo una mia interpretazione.
Ma forse perché insomma nell'amore c'è tutto. A una domanda così precisa e realistica quasi non è difficile per me rispondere, ma c'è una frase di Chuang Tzu, un testo taoista, che dice: l'amore supremo non concede favori. E questa frase per me è come alla base forse di questa storia, forse d'amore, e anche verso il finale.
Prego.
Sì. Sì, non è nulla, esiste. Sì. Sì, ma infatti in questo racconto c'è un certo fanatismo anche lievemente religioso, questa persona che dà una grande importanza ai suoi pensieri. E riguardo l'amore, sì, però credo forse in questa coppia molto anziana, dopo 50 anni di matrimonio, c'è un'altra visione dell'amore, almeno in questo racconto. Sì, in fondo augura anche la morte a quell'altro. Sì.
Volevo dire una cosa riguardo di questo, però, che è una mia idea. Attenzione che non c'è mai in questa signora, è per questo che io credo che questo sia certamente un racconto d'amore. Più che un racconto d'amore è un racconto dell'amore. Non c'è mai un'ombra di giudizio di questa donna su quello che attraversa la testa, la mente del suo uomo. Lei accetta perfettamente anche questo, lei accetta tutto. Non commette l'errore di fissare le regole prima di entrare in rapporto con le cose. Le cose sono queste, sono che